Eccoci qua, di nuovo venerdì.
Di nuovo venerdì.
È incredibile.
Come vola il tempo.
Come vola il tempo.
Vola.
È come se fosse passata
una settimana quasi.
Quasi, in realtà. Quasi. È un po' come se fosse, non so, io non l'ho sentito, tu l'hai sentito?
No, è vero.
Il tempo non passa mai. No, in questo caso il tempo passa molto velocemente.
Sì.
Ti vedo invecchiato, hai un cappello bianco.
Ne ho due. Due o tre, credo.
Secondo me qualcuno in più. Secondo me sei un po' troppo.
I pensieri.
Sei un po' troppo generoso con te stesso.
Sì.
Invece i capelli bianchi sono generosi con te.
Brutto invecchiare.
Esatto. Senti, siamo qua di nuovo su una frequenza di Radio Banda Larga.
Sì.
Ok, meglio.
Meglio così, leggo bene.
Ecco, e come sempre parliamo di startup.
Parliamo di startup.
Però.
Per chi ci segue solo da oggi. No, volevo farlo io.
Vai.
Startup significa avvio, ma di fatto oramai nel linguaggio comune un'impresa che sta
nascendo.
Ti sto commuovendo, eh?
Moltissimo.
Ma che sta cercando un modello di business replicabile e anche scalabile.
Pensa wow.
Pensa un po'.
Senti, ci ascoltiamo Shock to the System di Billy Idol?
Sì.
Dai, ci sentiamo dopo. La stessa sigla, sempre quella.
Che bello, non bisogna cambiare mai.
Mai adattarsi, mai cambiare modello di business.
Noi siamo conservatori.
Assolutamente sì. Senti, ma oggi parliamo di cultura. Come
sì.
Mai?
Perché è un tema molto bello e
che
interessante.
Vogliamo darci un tono?
Sì.
Questa è la verità.
Sì. Tra l'altro ti sto sconvolgendo le pagine del computer... cercando suggerimenti, ma per togliere i riferimenti a te anche.
Ti aiuto io ti voglio aiutare. Vedi questo bel foglio bianco?
Ho paura a sapere.
Sei una schifezza, che cavolo.
Cosa è successo?
Cosa hai combinato?
È successa una cosa gravissima.
Cosa hai combinato?
Boh, la scaletta è saltata.
È saltato tutto.
Adesso...
torniamo a casa. Torniamo a casa perché è saltato tutto.
Parliamo di Bizzanami,
no,
di nuovo.
Parliamo di Bizzanami. No, senti, parliamo di cultura, in realtà vorremmo parlare di cultura.
Ti vedo in difficoltà.
Molto in difficoltà. sì, parliamo di cultura.
Così provi quello che provo io tutte le volte che tu mi metti in difficoltà.
Ti capisco, ora quella ti capisco.
Sensazione di disagio.
Parleremo di cultura con Emanuela Negro di Innamorati della Cultura.
Bravo,
o innamorati della cultura, che ci parlerà di un progetto che si dove è crowdfunding però in ambito culturale. Una cosa che all'inizio a me ha stupito, perché ho detto, cavolo, ma crowdfunding qua in Italia è già difficile farlo, com'è che riesce a fare crowdfunding in ambito culturale, quindi in ambito beni culturali, che insomma è un settore che vede più tagli che non altro. In realtà lei ci raccontava che il suo modello di business è basato, cioè la sua raccolta fondi la vuole fare all'estero, e all'estero sappiamo che sono molto interessati a quello che è il patrimonio culturale italiano, e quindi in realtà è un progetto che ha buone possibilità di successo. Quindi il mio scetticismo
Speriamo.
è stato un po' fugato dalle risposte pronte e decise di Emanuela, founder di Innamorati della Cultura, o Innamorati della Cultura, lo ridiciamo.
Devono però decidere dove mettere l'accento.
Decidi tu. A
No, ma lasciamo decidere a loro.
chi?
Spero che sia una cosa.
A Emanuela?
Sì, direi
Ma
di
no,
sì.
dai, lasciamo decidere agli ascoltatori, cioè un po' come lo vuoi tu, no? Quando ti innamori,
Innamorati.
mica scegli. E
È vero.
allora, innamorati o
Ho i
innamorati?
brividi.
Ti ho colpito,
Sì, mi
ti ho
sta regalando
colpito.
emozioni.
Ti sto regalando emozioni. Senti, quindi visto che ti sto regalando emozioni, quindi riesco ad accenderti, ci ascoltiamo Light My Fire dei Doors.
Ascoltiamola.
Ti ho acceso,
Che
eh?
bella.
Tanta roba.
Ah.
It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Ora che sei acceso,
no,
sei
ora
pronto.
Mi sono già spento.
Come ti sei spento?
Io sono così.
Cioè, finisce la canzone e tu ti spegni,
sì, io mi
subito.
Spengo subito.
Cavolo, ho duri bisogno... pochissimo,
sì,
sette
sì,
minuti.
Sì. Neanche.
Oddio, in realtà la media italiana è più bassa.
Però quindi... do tutto in quei minuti.
Ah, ok, sette minuti ma di pura passione.
Sì, sono un bicilindrico.
Un bicilindrico, va bene. Senti, insomma, noi abbiamo qua Ale Bicilindrico, sette minuti di pura passione, quindi se qualcuno vuole prenotare basta chiamare.
Tanto ogni sette minuti sono pronto io.
Ogni sette minuti lui è pronto, lui fa i giri. Sette minuti di prestazione, sette minuti di riposo, sette minuti di prestazione, sette minuti di riposo, giusto?
Giusto.
Quindi... hai un... Insomma, sei forte.
E sei forte.
Sei forte. Sei forte. Senti, lanciamo un'intervista, ascoltiamo Emanuela Negro?
Sì.
Dai, allora ci ascoltiamo Emanuela Negro con Innamorati della cultura, che è una startup incubata all'interno dell'incubatore Politecnico del progetto 30bit.
E
vediamo cosa ci vuole dire, poi ci vediamo qui.
Ci Dai, sentiamo qui.
Sentiamo.
Pronto?
Pronto? Emanuela?
Sì.
Ciao, sono Alessandro di Startup On Air.
Ciao,
come
Alessandra.
Stai? come ti ha detto, siamo un po' in ritardo.
Me l'ha detto, ma anche una connessione lenta, non so se sta pioggia.
Speriamo di farcela. No, oggi abbiamo avuto noi un po' di problemi operativi, ma siamo qui, siamo in onda.
Ma si risolveranno.
Allora, anzitutto piacere, allora stiamo parlando con Ciao. Emanuela Negro di Innamorati della Cultura, che è una startup incubata. Dove?
Sì. Incubata da 30bit, noi siamo incubati al Politecnico nel percorso 30bit, siamo in finale di percorso, nel senso che abbiamo iniziato l'attività a marzo 2014, siamo online, siamo profit e quindi ci cacceranno a fine settembre, nel senso che dobbiamo costituirci e passare all'incubatore I3P.
Ok, quindi sta funzionando?
Sta funzionando. Sì. Con grande impegno da parte nostra, ma direi che funziona.
Allora, prima di raccontarci che cos'è Innamorati della Cultura, che è la tua startup, ti chiederei di raccontarci di te, delle tue esperienze, da che settore provieni.
Sì, allora, io arrivo dalla comunicazione, anzi, esattamente io arrivo dalla pubblicità. Non sono una ragazzina, quindi ho un bel po' di anni di comunicazione, nel senso che ho iniziato come copywriter pubblicitario in storiche agenzie di pubblicità, alcune non ci sono più, e ho lavorato in Studio Testa, ho lavorato in Leo Burnett, insomma ho seguito grandi campagne di comunicazione. A un certo punto della mia vita, sposata con figli, ho deciso di fare l'account, anche perché lavorare nel settore creativo delle agenzie è molto difficile se hai una famiglia. Da lì, negli anni, diciamo 7-8 anni fa, mi sono interessata di digitale, quindi comunicazione digitale, perché i clienti chiedevano sempre di più i siti, le app, i portali, gli e-commerce. Ho incontrato Lorenzo Pennacchioni, che è il mio socio in questa avventura, e insieme abbiamo io sono il socio con lui in Wico, che è questa società torinese che si occupa di comunicazione e marketing digitale. E invece io da sola sono director di una società che ha sede a Londra, che si occupa sempre di comunicazione digitale e fundraising. E da lì l'idea poi di lavorare con la cultura, progetti culturali e raccogliere fondi per progetti di cultura italiana. Quindi c'è un background che arriva dal lavoro sul mercato vero, quindi non è nulla di inventato o di improvvisato.
Insomma, siamo partiti da un'esperienza solida che è quella che molto spesso si vede un po' nel... Ecco, che impressione hai avuto? Ecco, provenendo da un'esperienza solida a livello comunque come progettualità, cioè provenendo insomma dal mondo della comunicazione, ma da quello buono, no? Insomma, un Leo, sì, Burnett, un Armando Testa, quindi stiamo parlando comunque di un'esperienza di un certo spessore. Che impressione hai avuto del mondo delle startup torinese? Buono e cattivo o non lo so, insomma, cosa vuoi dirci?
Ma allora, se devo parlare della mia esperienza, diciamo che il mio linguaggio non parla di startup, parla di impresa, quindi noi abbiamo messo su un'impresa che in questo caso è un'impresa digitale, ma nella nostra prospettiva da qui a un anno ci sarà personale, quindi sarà esattamente come aprire un negozio, con la differenza che noi lavoriamo col digitale, quindi questo per me non è stata una sorpresa, non è la prima impresa che metto in piedi. Entrare nel mondo delle start-up ho trovato molto interessante, nel senso che l'incubatore Tritabit soprattutto offre un percorso molto ampio e penso che per una persona più giovane che si affaccia al mondo del lavoro moltissime informazioni siano utili. Da lì a dire che poi siano facilmente applicabili non lo so, nel senso che io ho visto proprio colleghi di scrivania molto in gamba, io ho trovato veramente persone molto in gamba, molto determinate e preparate. Direi che forse la forma di tutoring che viene offerta dal mio punto di vista era inutile per me, perché sono cose che ho già fatto e in molti casi non avevo bisogno. Per una persona giovane forse ci vorrebbe un accompagnamento un po' più serrato o più personalizzato, perché sì, in tanti casi secondo me le persone rischiano di perdersi in processi che poi sono dei processi aziendali abbastanza banali, tutto sommato.
Sì, purtroppo spesso per un ragazzo, diciamo, che non proviene già da un certo tipo di esperienza, diciamo, partire immediatamente, imparare tutti i processi aziendali e allo stesso tempo andare a lavorare su una nuova idea non è semplice.
Sono d'accordo.
Cos'è Innamorati della Cultura a sto punto? Anche se il nome un po' diciamo un po' anticipa, no?
Sì, allora, parto con la storia di Innamorati della Cultura. Io, mi sembra fosse il 2008, vado in Piazza Carignano a Torino e trovo una manifestazione di associazioni culturali che manifestavano contro i tagli alla cultura, quindi ho capito che c'era un problema, nel senso che erano attori, artisti, ballerini e molto arrabbiati, in maniera però pacifica stavano manifestando contro questi fantomatici tagli del governo. Per una questione secondo me di sincronicità degli eventi mi hanno chiesto di organizzare la parte di comunicazione di un evento che c'è stato sempre al Teatro Carignano, che era stato intitolato Cultura e Sviluppo. Io mi ero occupata della comunicazione e dei contenuti, invitando una serie di relatori molto interessanti che hanno riportato dei dati sul mercato culturale italiano, a mio avviso, dal mio punto di vista di marketing, molto mi hanno incuriosito il fatto che ci fosse un dato che dava un rendimento di 80,8 milioni di euro all'anno per quanto riguarda il comparto cultura, o il semplice fatto che il governo italiano destina lo 0,4% al Ministero dei Beni Culturali e noi siamo il paese che ha più beni culturali in assoluto in tutto il mondo.
Sì, purtroppo l'Italia non li valorizza al meglio, diciamo.
Sì, diciamo che in questo percorso e questo evento al Carignano era stato nel 2011 o 2012, da lì ho fatto, come dire, il percorso è stato rapido perché ho verificato che i tagli sono sempre più verticali e quindi la cultura è sempre più in allarme, che noi siamo il paese con un altissimo tasso di creatività, di progetti, di siti archeologici e possibilità di restauro. Ho parlato con Lorenzo, abbiamo detto ma perché non facciamo un bel crowdfunding? abbiamo verificato che questo nome, che a me sembrava molto evocativo, questo innamorati della cultura, che si può anche giocare come innamorati della cultura, abbiamo verificato che non era stato registrato e ce lo siamo registrati, quindi semplicemente ci siamo appropriati di un evento già su base culturale che all'epoca aveva una connotazione politica. Noi ci teniamo a dire che non siamo assolutamente politicizzati, non ci interessa.
Io come dicevo anche, come faccio sempre durante le interviste, perché devo un pochino, insomma, creare un po' di... voglio, anche solo per capire meglio, io voglio chiederti, in un paese come l'Italia, dove il crowdfunding, già guardando l'esempio di Started o di altri portali che sono partiti, diciamo non risulta essere, tant'è che Started in buona parte si è convertito a vendere di fatto dei white label, se vogliamo, adesso non mi ricordo esattamente, però di fatto vende più il servizio che non tanto la piattaforma che fattura. Mi sto chiedendo, all'interno di un sistema dove il crowdfunding già di per sé non è così ben funzionante, non è così ben rodato, non è, diciamo che non segue così bene le orme del modello statunitense, non so, se pensiamo, o comunque pensiamo a modelli vincenti come Kickstarter o Indiegogo, all'interno di questo, quindi la nicchia della nicchia, come può funzionare? Sì.
Allora, non so come funzionano le altre piattaforme, sto un po' guardando cosa sta facendo Eppila, che sta facendo delle operazioni di co-marketing con delle aziende e fa pagare il 50% dei progetti se il progetto raggiunge un certo budget, e guardo quello che fanno i miei creatori. E diciamo che in 3 mesi di abbondanti di attività mi sono fatta un'idea abbastanza chiara di quello che possa essere il crowdfunding in Italia. Allora,
ma proprio come massa critica, intendo io.
Ma allora, io credo questo. Allora, noi italiani siamo sempre innamorati degli Stati Uniti, guardiamo gli Stati Uniti come qualcosa di molto più figo, molto più efficace. In realtà, che cosa succede su Kickstarter? Cioè, quando io metto un progetto su una piattaforma, che sia Kickstarter, che sia innamorati della cultura, la piattaforma dà una serie di servizi che sono la comunicazione, l'ufficio stampa, piuttosto che i social, piuttosto che magari organizzare ogni tanto degli eventi, interviste o presenze sui media, e di fatto poi si occupa delle transazioni online, quindi quando viene effettuata la raccolta fondi, è la piattaforma che si occupa anche lì di verificare che la carta di credito sia carica, che il donatore sia vero, e poi, come dire, si occupa anche di dare i soldi al creatore. Il punto è che sia in America che in Italia la vera campagna di crowdfunding la fa il creatore, non
assolutamente
la fa la
concordo sicuramente però una piattaforma come Kickstarter ha già una massa critica di utenti che già ricevono una newsletter, quindi è vero che la come dici tu, chiaramente la piattaforma è una piattaforma ed è una piattaforma di appoggio, no? Però se fosse così ti chiederei qual è il valore aggiunto,
allora.
Ma non partendo dall'idea della massa critica, no? Proprio la massa critica di persone che può andare a contribuire, questo è l'unico mio dubbio, se devo proprio fare una critica. Attenzione, non è per è sempre molto, anche perché sta andando bene il progetto, quindi
sì,
in realtà è
bene,
più un cercare di capire.
Allora, noi, e questo qui probabilmente parte dal background che ho io di raccolta fondi per progetti umanitari, nel senso che non ho detto che come copywriter a un certo punto della mia vita mi sono dedicata a quelle terrificanti lettere di mail marketing, quelle che mandava il catalogo Postal Market, piuttosto che Giordano Vini, queste
buon
cose.
Postal Market.
Esatto, ero io che scrivevo queste cose terrificanti con la busta, la controbusta, il premio, eccetera. A questo punto, dopo diciamo 2 mesi di campagna di raccolta fondi con successi alterni, nel senso che ho avuto creatori strabilianti come Davide Ferrario, che in 40 giorni ha raccolto 15.000 euro senza colpo ferire, cioè veramente ammirata. Adesso abbiamo chiuso una campagna Yuri, che era una campagna flessibile, che è arrivata oltre il 50%, direi un ottimo risultato, e altre campagne stanno crescendo. ne ho altri che assolutamente non hanno capito nulla di quello che devono fare. Alcuni pensano di mettersi sulla piattaforma e raccogliere in virtù del nostro traffico, altri pensano che basti quello per essere visibili, cioè c'è una casistica piuttosto varia del creatore italiano. Io di mio ho ragionato e ho detto, ma allora, se è vero che il creatore va indottrinato e da settembre partiranno dei corsi per insegnare ai creatori a costruire delle campagne di crowdfunding e partiranno anche dei corsi per formare dei crowdfunding manager, perché dal mio punto di vista è importante che anche il creatore abbia un appoggio di un professionista. Nessuno
assolutamente,
si può inventare.
Assolutamente, ecco. Purtroppo anche lì molto spesso alcune piattaforme, alcune campagne di crowdfunding, anche su, come giustamente tu cercavi di evidenziare prima la mia critica, come Kickstarter, poi non funzionano. Perché? Perché parti nel momento sbagliato, non crei il rumore stampa giusto prima di partire, perché purtroppo una qualunque operazione di crowdfunding ha delle tempistiche, va fatto un lavoro dietro, perché se no non si dirige l'attenzione delle persone nel momento giusto verso il portale, e quindi non si va ad ottenere, diciamo, quel volano che poi permette la diffusione, perché l'importante, diciamo, è creare la massa iniziale per poi dare l'effetto volano.
Sì, ma non solo, cioè io sono convinta che oltre al fatto di aumentare la nostra massa critica, noi ci stiamo lavorando, da settembre implementeremo tutto quello che può essere la campagna.
No, non parlavo del portale vostro, parlavo della singola campagna, sì, che molto spesso non si cura molto, oppure uno prende e lo piazza su così senza lavorarci prima, come giustamente dicevi tu.
Ma anche prima, nel senso, non c'è una strategia e quindi loro ovviamente mettono il progetto e poi si aspettano che magari facendo due cene con gli amici questa cosa funzioni, certo. E non è così, e quindi io perlomeno ho pensato, darò una formazione, chi vuole coglierla la coglierà e chi non vuole coglierla pazienza.
Ma la formazione viene data gratuitamente alle imprese che si mettono all'interno del portale?
Non lo sappiamo ancora, nel senso che io tendo a essere generosa e la cosa non mi importa il fatto di dire ti metti il progetto sulla mia piattaforma, io posso mandarti una formazione che in questo momento magari è in formato digitale, non è facciale. Potrei pensare anche di organizzare dei corsi, questo sicuramente, a pagamento. Con
un buon one-to-many all'americana.
Esatto, perché per esperienza so che quando si parla con le persone, ci si vede in faccia, c'è una domanda, c'è un dubbio, c'è qualcosa, certo, che non si è capito, allora si può risolvere. Se io gli mando un ebook, magari lui non capisce.
Certo.
Ecco, allora, siccome io voglio che i miei creatori raccolgano, assolutamente, che siano contenti e soddisfatti, lo dicano agli amici e mi mandino magari la seconda battuta della loro campagna, ho tutto l'interesse che questa cosa vada avanti. Il secondo livello su cui sto lavorando è la creazione di un'associazione culturale che si chiama Circolo Mecenate, che partirà a settembre, nel senso che l'abbiamo appena costituita, e il Circolo Mecenate sarà la base su cui si appoggia Innamorati della Cultura.
Wow, per una volta ho sentito una cosa veramente che mi ha fatto piacere, nel senso che è molto importante, quindi ad avere, esclusivamente, perché molto spesso si parte da progetti digitali che non hanno un appoggio locale e molto spesso si trascura questa cosa. Io ricordo anche, sono stato alla direzione commerciale di Bacheca tanti anni fa, no? Che la bontà di Bacheca è stato, è vero, sì, era un progetto digitale, è vero, sì, era un sito, un classified, quindi un sito di annunci online, ma in realtà l'utenza la si è creata localmente, mandando dei pullman davanti all'università dove c'erano di fatto quelli che sarebbero stati gli inserzionisti. Quindi, partendo sicuramente da una base locale, come voi giustamente state facendo, andate a dare corpo al progetto e quindi andate a creare anche quelle che possono essere le persone che poi, insomma,
sì, che donano. Perché esatto, io ho pensato, cioè, chi ama il restauro? Cioè, una signora della mia età, o magari mia mamma che è un po' più anziana, insomma, sono persone che hanno una fascia di età più alta rispetto alla persona che magari fa la comunicazione virale e mi dà i soldi attraverso carta di credito e PayPal. Allora, per intercettare questo tipo di donatori e fidelizzarli, perché poi sono gelosissima, io non voglio che vadano da Eppela o da Startid, voglio che siano miei e che fidelizzandoli nel tempo possano decidere di sostenere un progetto piuttosto che un altro.
Certo.
E questo è il lavoro del prossimo anno. Abbiamo costruito la piattaforma, adesso costruiremo l'associazione con un comitato scientifico che dal mio punto di vista potrà dare una credibilità al portale, visto che siamo in un paese dove non ci si fida mai di niente.
Assolutamente.
Io penso che avere quei 5-6 intellettuali dei vari settori che mettono la firma
Ottimo.
Sul portale potrebbe essere un...
Quindi voi dite, noi diamo una guida di fatto, cioè fidati perché c'è una guida, c'è un, c'è un capofila.
Sì, che come dire, molti mi dicono, ma io ti mando il progetto, chi è che lo giudica? Io non mi permetto di giudicare, certo. Nel senso che non è il mio lavoro.
Lo giudica un comitato scientifico.
Esatto, c'è un comitato scientifico che seguirà delle linee guida e quindi a questo punto anche il progetto che viene pubblicato ha la sicurezza di essere, non dico certificato, ma come dire, di essere approvato dal comitato. E questo è un altro pezzettino che aggiungeremo.
È un bel pezzettino, direi.
Cultura, quindi... Sì. E ultima cosa è questo famoso lavoro di chiamiamole, adesso si chiamano DEM, io lo chiamo email marketing, che vuol dire che mi attiverò per raccogliere nominativi di persone interessate alla cultura, crearmi un mio database che userò a questo punto per le raccolte fondi, per progetti particolari, per le aziende,
ecco,
che vogliono avere...
Il vostro team, che cosa, com'è composto e cosa secondo te di vincente il vostro team?
Allora, io mi occupo
degli obiettivi futuri, ci hai parlato.
Allora, io sono quella linguacciuta che va a fare le interviste, scrivo gli articoli, mi muovo, magari vado alle serate del Rotary a chiacchierare, a raccontare della mia piattaforma. Lorenzo è la parte pragmatica, quindi è lui che si occupa dello sviluppo del sito, di tutti quegli aspetti terrificanti, tipo, oddio, è caduto il server. C'è Lorenzo, oppure non so, dovremmo fare un'app e quindi se ne occuperà lui, quindi tutta la parte di digitale.
Siete
Lorenzo.
In due?
Senso che abbiamo una persona che ci sta seguendo parzialmente i social, non abbiamo ancora trovato la nostra blogger o il nostro blogger preferito, perché partiremo a settembre con la campagna pesante. Bene. Investendo.
Perché un investitore dovrebbe finanziarvi?
Beh, perché siamo belli, siamo
belli,
bravi.
No, dai, non mi puoi dire così, poi, non funziona.
No, è perché abbiamo un grosso potenziale sull'estero, quindi non sull'Italia. Io sono consapevole che l'Italia in questo momento, a parte la crisi, l'italiano medio non ha ancora la testa per dare soldi a un restauro, piuttosto che, a meno che io non vada proprio a tirargli la manica, a dire paga,
certo.
Se no tendenzialmente non lo fanno.
Sì, penso che sia sicuramente una buona strategia, anche perché sono sicuramente più interessati all'estero, all'Italia e al patrimonio culturale italiano che non gli italiani, quindi sicuramente mi sembra un ottimo punto.
Diciamo che quando ci arriverà questo famoso feed dell'investitore, siamo qui in attesa.
Quindi avete firmato un seed?
No, abbiamo presentato il business plan allo Startup Piemonte e in questi giorni io sto inviando il business plan a Business Angel, Venture Capital, eccetera, quindi qualcosa capiterà sicuramente. Se non capiterà, ci daremo da fare trovando delle aziende che ci sponsorizzano. Questo, come dire, nessuno deve mettersi a piangere, a dire non c'è il feed. Da un certo punto di vista è pure meglio il fatto di non avere qualcuno in casa che mi dice cosa devo fare o cosa non devo fare.
Bellissimo, è un bel messaggio anche per gli start-upper, credo, perché molto spesso ci si basa e ci si appoggia troppo su quello che può essere il seed o l'aspettare l'investitore, mentre invece bisogna rimboccarsi le maniche e trovare modi di finanziare la propria azienda diversi, anche non scalabili, no?
Anche non scalabili, e poi secondo me, perlomeno guardando le domande che ho fatto di finanziamento da parte di, appunto, di venture capital o di angel, mi faccio sempre la domanda, ma nel momento in cui mi desse un seed, a parte la questione societaria, per cui a seconda del seed che ti danno possono pretendere una quota più o meno grande, da questo, come dire, se è un valore aggiunto, che danno denaro e non mettono il naso, fantastico. Siccome la maggior parte dei venture capital o degli angel vuole anche decidere, non è detto che poi la loro decisione coincida con quello che è la nostra visione del lavoro.
Assolutamente, ed è bene mantenere mantenere la guida della barca almeno finché questa, insomma, non
finché
ha... Assolutamente.
Sì. E poi noi vendiamo servizi digitali, per cui il fatto che io mi chiami Innamorati della Cultura e posso offrire a Italy o alla Fiat il fatto che gli costruisco magari un evento culturale basato sul mio portale, non mi cambia, è tutta la vita che cerco clienti per l'agenzia, quindi
insomma si parte da una base commerciale forte.
Non lo so, questo vedremo. In questo momento diciamo che quando parli di cultura in Italia la gente ti guarda un po' strano e dice: ma come mai questo si mette a fare cultura?
Pronto?
Sì, pronto. Ecco. Credo che la risposta avverrà tra un paio d'anni. Vedremo.
Insomma,
dove
ce l'auguriamo che Innamorati della Cultura, insomma, prenda largo e funzioni bene. Emanuela, io ti ringrazio per averci parlato della tua startup e mi auguro di sentirti fra un po' di tempo quando mi dirai che tutto sta proseguendo per il meglio. Ti saluto, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie e mille, sì,
ci sentiamo presto. Un abbraccio.
Bravissimi anche voi, complimenti. Grazie.
Grazie.
Ciao Alessandro, ciao.
Beh, insomma, in intervista interessante ci ha raccontato come il crowdfunding qua in Italia in ambito culturale possa funzionare. Sembra che stiano coinvolgendo diverse realtà, hanno creato anche questa associazione per supportare il crowdfunding, insomma, su base locale, quindi non solo una startup che utilizza metodi scalabili, ma utilizza metodi non scalabili all'inizio per riuscire appunto a costruire poi il proprio network di utenti, quindi la propria base utenti, e quindi poi far partire progetti. Quindi direi buono. Bene, insomma, è stato, devo dire, è stata un'intervista di quelle piacevoli, dove ho visto una buona capacità imprenditoriale, e del resto proveniva insomma da mondi dove aveva avuto buone esperienze, Leo Burnett, insomma Armando Testa, quindi non era, diciamo, scevra di esperienze prima di partire con
mostri sacri, tra l'altro.
Mostri sacri, tu che vieni dalla comunicazione lo ben sai.
Lo ben sai
meglio di me. Quindi, insomma, a me ha fatto piacere, è stata veramente una bella intervista, spero che possa essere utile a chi fa startup. Insomma, il mondo degli startupper visto da parte di una startup, il mondo degli startupper peraltro, cioè in un ambito che è quello culturale, che è un ambito difficile, quindi una sfida bella tosta. Però, insomma, non vuol dire, no? A volte
anzi.
È lodevole.
Quando è tosta è più bello.
Speriamo che Innamorati della Cultura
o innamorati
funzioni. Speriamo che tutto vada bene. E niente, io direi di ascoltarci
una bellissima
Fleetwood
canzone.
Mac, Gypsy. Do you agree?
I agree.
Bene.
Gypsy.
Bella. Perché non delle mie preferite, ma bella.
Non è la scelta sempre tu, no?
No, non l'ho scelta io.
E che cavolo, mi hai detto prima questa playlist?
No, no, ne ho visto un'altra in realtà.
Hai detto le bugie a papà.
Ho detto
eh?
Una bugia.
Senti, ma no, ma la cosa peraltro mi sta venendo spontaneamente in mente che Gypsy in realtà è bello perché si collega un po' alla radio sulla quale trasmettiamo, no? Che è Radio Banda Larga, che è una radio sì. Gypsy, perché gira e si muove.
Si muove. Adesso si io muove. Giro, adesso io mi muovo, giro col cappello e raccolgo anche.
No, direi che non è questa la filosofia. No, la filosofia di Radio Banda Larga è quella di non essere una radio che trasmette da uno studio, ma essere una radio mobile, quindi che si sposta.
Dinamica.
Dinamica.
Al passo coi tempi.
Al passo.
Moderna.
Hai fatto il payoff.
Sì.
No, è una Gypsy Radio, una radio che trasmette... insomma, un po' dove gli piace, no? Si muove, quindi è una radio nomade.
Che bella definizione.
Ti piace, radio
sì,
nomade?
Molto.
Sono stato dolce, romantico?
Sì, abbastanza.
Abbastanza. Senti, no, io sono davvero molto contento di questa puntata, cioè è bello ogni tanto parlare di cultura, perché io poi, come sai, ho fatto l'istituto d'arte e quindi insomma un po' la cultura mi è rimasta appiccicata addosso prima di finire nel mondo del marketing, quindi ritornare anche un po' alle radici a dove ho iniziato mi fa sempre piacere. La nostra redattrice ci ha abbandonato.
È in bagno, credo.
Ah, in bagno?
No, non è vero.
Non è vero.
È di là che parla. La sento.
La senti?
La sento.
Vuoi chiamarla?
Paola?
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 Paola? No, non ci sente.
Fa finta.
Abbiamo tentato di chiamare la nostra redattrice.
L'ho visto.
Un timido aprirsi della porta. Dovete capire, la nostra redattrice è bravissima perché organizza tutto lei. Io e lui perdiamo solo del tempo.
Per un essere mitologico.
Esatto.
La vediamo soltanto io e lui, io e te.
Esatto. Sì, è un po' come se non ci fosse. È la nostra amica immaginaria.
Sì.
La nostra redattrice.
Non esiste.
Cioè, facciamo noi. Sì. Facciamo
è
tutto
tipo
noi.
Shutter Island qua.
Esatto, è Shutter Island lei. Sì, e noi siamo due piccoli DiCaprio che cerchiamo
magari.
Magari. No, io non vorrei essere come DiCaprio. Dai,
non ti piacerebbe.
Troppo basso.
Io tanto lo sono, quindi anzi,
vabbè,
forse
questo è un tuo problema.
Mi dà anche qualche centimetro, addirittura.
Non è un mio problema. Non è un mio problema. Sì. Senti, ci ascoltiamo, non so, non vorrei mai.
Però
Michael Jackson.
Bella. Questa è bella davvero. Avrei voluto sceglierla io, non l'ho scelta io.
Di nuovo.
Tutta la playlist non l'ho scelta io.
Va bene, allora ci ascoltiamo Beat It
di
Michael Jackson.
Michael Jackson.
E quindi diamoci dentro perché Beat It. Beatles.
Che bella.
Beh, direi che per una startup è un bel messaggio, no? Beatles. Sì. Perché, insomma, se devi darci Beatles è un bel messaggio. Senti, ma siamo arrivati di nuovo alla fine?
Siamo in chiusura.
Che barba. Siamo in già chiusura. Finita?
È già finita. Vola di nuovo il tempo.
Vola di nuovo. Il tempo vola tantissimo
lo sta
oggi.
Facendo
e come
di nuovo.
Lo sta facendo. L'ha fatto di nuovo.
Fatto di nuovo.
L'ha fatto di nuovo. Senti Ale, ma visto che siamo in chiusura, non so, vogliamo raccontare qualcosa di nuovo?
Cosa raccontiamo di bello?
Non lo so, te l'ho proprio buttata lì perché non sapevo che cosa
questa
dire.
È proprio una...
Questa è stata un po' cattiva, lo ammetto.
È stata un po' cattiva.
Va bene, siamo arrivati in chiusura. Come sempre abbiamo ascoltato un po' di musica. Abbiamo
bella musica.
Bella musica, abbiamo ascoltato una bella intervista. Abbiamo parlato con una startup che sembra stia avendo successo e speriamo abbia successo. Ringraziamo di nuovo Emanuela Negro per essere stata con noi. Ringraziamo Lorenzo che è qua a fianco e ci fa il gesto. Yeah.
Il gesto giovane.
Il gesto giovane. E dopo gesti giovani, insomma, ci siamo visti un bel po' di cosine. Ci rivediamo venerdì. Dalle 18
alle 19 il giorno che cambieremo sarà la fine
perché tu rimarrai sempre alle 18 alle 19. Esatto. Senti, venerdì alle 18 alle 19 sulle non frequenze di Radio Banda Larga, quindi www.radiobandalarga.it. invece il nostro sito è startuponair.it. Trovate anche la nostra pagina Facebook, ci siamo. Se volete essere intervistati ci scrivete, volete fare una trasmissione scrivete a radiobandalarga.it. E vi piace la Gypsy Radio, seguiteci. Non vi piace la Gypsy Radio, che cacchio state sintonizzati a fare? E vi facciamo fuck, ragazzi. E niente, lanciamo la. Io direi che lanciamo Digital Versicolor di Glass Candy. Okay. E ci salutiamo qui. E insomma,
alla prossima.
Alla prossima.